Allora, cominciamo con una bella immagine della volta stellata visibile in una serata limpida e una cometa che forse qualcuno di voi ricorderà, è la Hale-Bopp, che ci ha regalato queste immagini stupende solo qualche anno fa. E cominciamo con un'immagine del cielo stellato perché di fatto la cosmologia si occupa dello studio dell'universo, della sua struttura, dell'evoluzione, e quindi è naturale rivolgere lo sguardo ovviamente verso il cielo. Naturalmente nell'antichità la cosmologia si è sviluppata partendo anche da concezioni che si intrecciavano profondamente con quelli che erano gli aspetti mistici, religiosi e mitici. Oggi ovviamente questi due aspetti sono tenuti generalmente distinti, anche se in realtà poi vedremo che delle incursioni, se non nel campo della teologia, perlomeno nel campo della filosofia, la cosmologia le propone. Ecco, prima di iniziare con quello che è lo sviluppo teorico anche della cosmologia, volevo darvi un'idea, per chi magari non l'avesse, di come è strutturato su grande scala l'universo. Beh, immagino sappiate tutti che il nostro sistema solare fa parte di una galassia. La galassia non è altro che un insieme di stelle che in molti casi assume la forma di un disco appiattito. L'immagine che vedete è l'immagine della galassia di Andromeda, una galassia che è molto simile alla nostra. Quante stelle formano una galassia come quella di Andromeda? Beh, miliardo più, miliardo meno, sono circa 200 miliardi di stelle, e quindi parecchie, molte più che gli abitanti di questo pianeta. Ciascuna di queste stelle ha una sua storia evolutiva, potrebbe ciascuna di queste stelle magari avere anche un sistema planetario simile al nostro o molto differente, e oltre alle stelle nella galassia sono presenti anche altre componenti, come ad esempio delle nubi gassose e delle nubi di polveri. Infatti quello che vedete nell'immagine non è soltanto un insieme di stelle, ma è anche un insieme appunto di nubi di gas e polveri. Le galassie sono in rotazione intorno al loro nucleo e a tutt'oggi all'interno di molte galassie continuano a formarsi nuove stelle. Naturalmente la nostra galassia non è l'unica esistente nell'universo, cioè ovviamente anche la galassia di Andromeda, ma in realtà ce ne sono molte altre. Quante altre? Miliardi e miliardi. Qua avete due belle immagini, quella di sinistra dell'Hubble Space Telescope, che vi mostra parecchie di queste galassie. Le galassie tendono a raggrupparsi, formano dei raggruppamenti chiamati ammassi, e a loro volta questi raggruppamenti si costituiscono in strutture ancora su più grande scala, i superammassi di galassie. Le distanze in gioco, tanto per avere un'idea, la galassia di Andromeda, che è la nostra vicina di casa, si trova a poco più di 2 milioni di anni luce di distanza dalla nostra galassia. E le altre galassie via via più lontane, nel senso che si va da qualche decina di milioni di anni luce fino anche ad alcuni miliardi di anni luce per le galassie più lontane. Poi torneremo anche sul fatto di quanto lontano si possa osservare, quanto lontano possano essere le altre galassie dalla nostra. E quindi a livello globale possiamo immaginare l'universo come popolato da queste galassie, queste città di stelle. Queste città di stelle formano degli agglomerati, dei raggruppamenti, e negli ultimi anni si è anche capito che la struttura di questi ammassi, di questi superammassi, segue una certa logica, segue determinate leggi che poi in parte cercheremo di vedere più avanti. Beh, come vi dicevo, l'interesse verso il cielo ovviamente è molto antico, ma non solo verso il cielo, anche verso proprio una spiegazione di quello che può essere il modo in cui gli oggetti celesti si dispongono e qual è la loro storia. Io qui vi ho riportato l'immagine di un papiro egizio in cui si vede Geb, la terra, e Nut, il cielo, e curiosamente rispetto in genere ai nostri miti, la terra è una divinità in realtà maschile, mentre Nut è una divinità femminile. E questa è un'immagine tra le più antiche relative a una sorta di cosmologia o anche di cosmogonia. E oggi quali sono le immagini che abbiamo oggi dell'universo che ci circonda? Beh, naturalmente alcune le abbiamo già viste prima, ma l'immagine forse più interessante, anche se sicuramente non la più affascinante, è questa. Ecco, questa è un'immagine ripresa da un satellite, WMAP, nella regione delle microonde, ed è l'immagine dell'intero cielo, dell'intera volta stellata. E non si vedono stelle perché l'immagine appunto non è ripresa nella banda visibile dello spettro, ma è ripresa appunto nella banda delle microonde. E vedremo che questa immagine ha in realtà un'importanza fondamentale per la cosmologia odierna, perché ci racconta qualcosa di molto antico, ci dice, se non esattamente come si è formato l'universo, perlomeno ci può dare degli indizi molto, molto forti su come si sono formate le galassie che abbiamo visto nelle immagini precedenti. E quindi è qualcosa di estremamente importante per i cosmologi che devono cercare di ricostruire la storia dell'universo dai primi istanti di vita fino all'epoca attuale. Torneremo ovviamente su questa immagine. Beh, adesso facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo al 1916. Se vi ricordate, il 1916 è l'anno in cui Einstein pubblica l'articolo sulla relatività generale. E questo articolo non solo sconvolge ancora di più rispetto a quanto era avvenuto nel 1905 con la relatività ristretta, i concetti di spazio e di tempo, ma pone anche le basi per la cosmologia moderna. Perché pone le basi per la cosmologia moderna? Beh, perché sostanzialmente le equazioni della relatività generale permettono di descrivere la struttura dello spazio-tempo in relazione alla presenza di materia e di energia. E quindi questo vuol dire avere la possibilità di descrivere la struttura dell'universo e la sua evoluzione utilizzando proprio le equazioni di campo di Albert Einstein. Di fatto, già nel 1917, come vedremo, lo stesso Einstein e altri cominciarono proprio a lavorare al problema cosmologico. Ma fino ad allora che cosa si pensava? Beh, fino ad allora, naturalmente, a partire dall'immagine che abbiamo visto dell'antico Egitto fino ad arrivare alla fine del 1800, si erano succedute diverse idee riguardo la struttura dell'universo. E l'idea che dominava nel 1916 era un'idea che si basava sostanzialmente sulla teoria della gravitazione di Newton. In effetti si pensava che lo spazio fosse infinito, che esistesse un tempo assoluto e che lo spazio esistesse da sempre, compresi gli oggetti che vi erano all'interno, e gli oggetti nello spazio, cioè le stelle, all'epoca non si aveva ancora ben chiaro il concetto di galassia, tantomeno il fatto che esistessero altre galassie. L'idea era che le stelle riempissero in modo sostanzialmente uniforme l'universo, quindi la volta stellata. Io qui vi ho rappresentato in maniera molto, molto semplice, molto schematica questa idea. Quella specie di scatola che vedete vuole rappresentare di fatto il concetto di spazio assoluto di Newton, per cui lo spazio è un contenitore, è qualcosa che non è assolutamente influenzato dalla presenza di materia all'interno di questo contenitore, e il tempo, se vi ricordate, scorre uniformemente indipendentemente da quello che succede alla materia che riempie lo spazio. Ecco, soltanto che il modello di Newton aveva già incontrato delle difficoltà. Beh, intanto Newton stesso si era reso conto, quando aveva proposto il fatto che lo spazio dovesse essere riempito uniformemente di stelle, che se lo spazio non fosse stato infinito, il suo universo sarebbe stato instabile, nel senso che le stelle, per effetto della forza di gravità, si sarebbero ammassate sempre di più l'una vicino all'altra fino a collassare. Quindi voleva dire che o l'universo sarebbe collassato su se stesso, oppure se le stelle invece erano dotate di una velocità di espansione, l'universo si sarebbe espanso sempre di più fino a che la densità di materia nello spazio sarebbe scesa a valori assolutamente trascurabili. Ma in realtà, e quindi Newton aveva detto, beh, questo vuol dire che se l'universo è stabile, deve essere per forza un universo infinito, lo spazio deve essere necessariamente infinito. E però il fatto di supporre uno spazio infinito poneva un paradosso che oggi è conosciuto come un paradosso di Olbers, anche se in realtà Olbers non fu il primo ad accorgersi di questa incongruenza nel modello newtoniano. In effetti qual è il problema? Beh, il problema è che di notte tutti sappiamo che è buio, e qui abbiamo un'immagine per esempio del grande carro, ma in realtà se lo spazio è infinito, se esiste da sempre e se è uniformemente popolato di stelle, vuol dire che in qualunque direzione noi guardiamo dovremmo vedere l'immagine di una stella, per quanto lontana, e quindi questo vuol dire che la volta celeste sia di giorno che di notte dovrebbe essere luminosa come la superficie del Sole. E naturalmente questo non avviene, è chiaro a tutti che non avviene. E per cui il problema è come si fa a spiegare il fatto che in realtà di notte fa buio. Paradossalmente questa forse è una delle osservazioni cosmologiche più importanti che si possa fare, la si può fare ad occhio nudo, cioè di notte fa buio, e questo non è qualcosa che può essere facilmente spiegato nell'ambito del modello di Newton. Bene, nel 1848, stranamente non un astronomo, un fisico, ma uno scrittore, Edgar Allan Poe, uno scrittore tratto di racconti spesso dell'orrore, pubblica un piccolo romanzo, Eureka, in cui sostiene che per risolvere il paradosso di Olbers bisogna pensare ad un universo in evoluzione. In realtà l'universo non è statico come pensava Newton, come pensavano tanti altri astronomi, cioè la distanza tra le stelle non rimane sostanzialmente immutata, ma l'universo potrebbe espandersi e potrebbe anche non esistere da un tempo infinitamente lungo. E tutto questo, dice Poe, di fatto dovrebbe risolvere il paradosso di Olbers. Beh, vedremo che in parte effettivamente Poe aveva ragione. Quindi la situazione quando Einstein pubblica il suo articolo è questa che abbiamo visto. Abbiamo detto come mai la relatività di Einstein è importante. Beh, è importante perché appunto descrive in sostanza la curvatura, cioè la geometria dello spazio-tempo in relazione alla presenza delle masse. È un po' come dire che le masse, la materia e l'energia dice lo spazio-tempo come curvarsi, e lo spazio-tempo curvo dice alla materia e all'energia come muoversi all'interno appunto della sua struttura. Sotto, sempre per i curiosi della matematica o per chi è un po' più addentro, ho riportato le cosiddette equazioni di campo di Albert Einstein, cioè questa equazione è quella che collega appunto la materia e l'energia con lo spazio-tempo. Vi dico solo questo, che a sinistra del segno di uguale c'è la parte relativa a come lo spazio si curva, mentre a destra c'è la parte relativa alla quantità di materia e di energia. Quindi i due membri di questa equazione, uno ci dice come si curva lo spazio-tempo, l'altro invece ci dice quanta materia e energia è presente nello spazio-tempo. Beh, subito dopo la pubblicazione dell'articolo 1916 Einstein pubblica un lavoro cercando proprio di applicare le sue equazioni alla descrizione dell'universo, e commette subito quello che lui stesso definì il più grande errore della sua vita. E cosa fa? Beh, lui si mette a lavorare sulle equazioni di campo e scopre che, un po' come era successo per Newton, dando retta alle equazioni di campo che lui stesso aveva trovato, l'universo dovrebbe risultare instabile, cioè o in espansione o in contrazione. Ma anche il grande Albert Einstein, per così dire, era condizionato dalla visione dell'epoca, cioè lui riteneva fermamente che l'universo dovesse essere statico, che non dovessero esserci moti su grande scala. E quindi si pone il problema di come fare a ottenere dalle sue equazioni un universo statico, un modello statico, in cui le stelle sostanzialmente si distribuiscono uniformemente nello spazio e la distanza tra le stelle rimane sostanzialmente inalterata nel corso del tempo. Beh, lui si rende conto che per ottenere un universo statico basta modificare leggermente le equazioni di campo, aggiungere una costante che prenderà poi il nome di costante cosmologica. E cosa succede? Beh, succede che se si aggiunge questa costante stessa agisce come una sorta di forza repulsiva, in grado quindi di bilanciare la forza di gravità attrattiva delle stelle. All'epoca non si parlava ancora di galassie. E per cui il modello che viene fuori è un modello effettivamente statico, un modello statico in cui la distribuzione di materia e energia nell'universo è sostanzialmente uniforme e non cambia nel tempo. Chiariamo anche subito una questione importante. Nel disegno che vi ho riportato, questa sfera con questi pallini gialli disegnati sopra, ho cercato di rappresentare quello che è l'universo statico di Einstein. Dovete però immaginare una situazione di questo tipo. Siccome non è possibile ovviamente rappresentare graficamente uno spazio-tempo a quattro dimensioni, allora voi immaginate adesso che il nostro spazio si riduca alla superficie di una sfera. Quindi tutte le galassie, tutte le stelle immaginate le messe sulla superficie di questa sfera. Una soluzione statica vuol dire in sostanza che il raggio di questa sfera non cambia e, a parte i moti locali, la distanza media di una galassia o di una stella, come preferite, dall'altra rimane inalterata nel tempo. Quello che vi ho indicato con la lettera A è il raggio della nostra sfera e non è quindi in realtà, come vedremo più avanti, il raggio dell'universo visibile, è il raggio della sfera sulla quale si trova il nostro universo, la cui superficie costituisce il nostro universo. Se qualcuno è bravo con l'immaginazione dovrebbe estendere questa idea bidimensionale allo spazio-tempo a quattro dimensioni, quindi immaginarsi un'ipersfera in cui le stelle o le galassie sono distribuite uniformemente, il cui raggio non cambia nel tempo. E poi sotto vi ho riportato sempre l'equazione, vedete che rispetto a prima c'è un termine in più dove compare lambda, quella lambda è la costante cosmologica che fa sì che le stelle siano in equilibrio. Beh, insieme ad Einstein c'è anche un altro personaggio che nel 1917 pubblica un risultato relativo ad un possibile modello di universo legato proprio alle equazioni di Einstein, ed è un certo William de Sitter. Questo astronomo, studiando le equazioni di Einstein, si rende conto che in un universo che non contiene materia il raggio della sfera si espande in modo esponenziale, quindi vuol dire che le dimensioni della nostra sfera, del nostro universo, aumentano molto rapidamente nel tempo. Naturalmente Einstein stesso considerò la cosa come una semplice curiosità matematica e anche De Sitter aveva dei dubbi sul fatto che effettivamente questa soluzione potesse avere un significato fisico. Tant'è che appunto rimase come una soluzione valida dal punto di vista matematico, ma che sicuramente non aveva nessuna applicazione nel campo della cosmologia, in quanto appunto si credeva che di fatto l'universo fosse statico. Bene, passa qualche anno e un fisico russo, Friedman, presenta delle nuove soluzioni, nel senso che era diventata una sorta di moda, potremmo quasi dire, cioè c'erano diversi astronomi e fisici che prendevano le equazioni di Einstein e cercavano di ricavare da queste equazioni dei modelli di universo. E Friedman che cosa trova? Beh, Friedman trova una cosa molto interessante. Anche lui si rende conto che se non c'è la costante cosmologica, l'universo o si contrae o si espande, non può essere in equilibrio. E lui di fatto trova delle soluzioni alle equazioni di Einstein in cui si hanno tre possibilità. Una prima possibilità è che l'universo attraversi una prima fase di espansione, raggiunga un valore massimo e poi dopo cominci di nuovo a contrarsi. Una seconda possibilità invece è che l'universo continui ad espandersi per sempre. E poi la terza possibilità, diciamo così, è lo spartiacque tra le prime due, cioè una via intermedia in cui l'universo continua ad espandersi, ma lo fa in maniera sempre più lenta. Potremmo dire in termini matematici con una velocità che tende a zero mano a mano che il tempo passa. E un'altra cosa interessante che scopre Friedman è che cosa distingue il fatto che l'universo si espanderà per sempre oppure a un certo punto tornerà a contrarsi. Beh, tutto dipende dall'energia cinetica della materia contenuta nell'universo e dall'energia potenziale, cioè in altre parole la velocità delle stelle è tale da vincere la reciproca trazione di gravità, Se sì, allora il modello che viene fuori è un modello di universo aperto, come si dice, cioè un universo che continuerà ad espandersi. Se invece la velocità non è tale da vincere l'attrazione gravitazionale, l'universo raggiungerà un valore massimo del suo raggio e poi dopo tornerà a contrarsi, comincerà a contrarsi fino a ricollassare su se stesso. È un po' come dire che se si lancia un sasso verso l'alto, se questa è una velocità sufficiente, sfuggirà per sempre della superficie terrestre. Se invece è una velocità sufficiente, ricadrà al suolo dopo un tempo più o meno lungo. In queste soluzioni, tra l'altro, salta fuori una cosa alquanto strana e interessante, cioè viene fuori che lo spazio e il tempo stessi sono nati da una singolarità. Cosa vuol dire una singolarità? Vuol dire che sono nati da una regione che aveva una densità di materia e energia infinitamente alta ed una regione in cui la curvatura stessa dello spazio-tempo raggiungevano valori infiniti. E nel caso di un universo chiuso, cioè di un universo che torna a contrarsi, questa singolarità dovrebbe ripetersi nel futuro. E cosa c'era prima della singolarità? Vedete che io ho messo un punto di domanda, ma ho messo un punto di domanda perché in realtà poi non ha neanche senso chiedersi cosa ci fosse prima, perché prima esprime già un concetto legato al tempo, ma noi dobbiamo pensare che in queste soluzioni non solo lo spazio, ma il tempo stesso vengono in essere soltanto dopo la singolarità, si producono con la singolarità, quindi non ha senso chiedersi cosa accadeva prima, perlomeno non utilizzando il tempo che ritroviamo nell'universo di Friedman. Beh, anche questo dal punto di vista di Einstein era poco più che un gioco matematico, molto interessante, perché sì, Friedman aveva trovato delle nuove soluzioni, però di fatto secondo Einstein e secondo altri queste soluzioni non rappresentavano l'universo statico che era l'universo reale, che è l'universo in cui viviamo. Beh, nel frattempo succede qualcosa anche dal punto di vista osservativo, nel senso che nel 24 un astronomo americano, Hubble, a cui oggi è dedicato il telescopio spaziale, si rende conto che la nostra galassia non è l'unica nell'universo. Quelle che all'epoca venivano chiamate nebulose in molti casi si rivelano essere degli oggetti molto simili alla nostra galassia e ben al di fuori della nostra galassia stessa. In particolare Hubble aveva lavorato con il telescopio di 100 pollici di Mount Wilson e la prima misura di distanza di una nebulosa, che poi appunto si era rivelata essere una galassia come la nostra, la fece sulla galassia di Andromeda proprio. Vabbè, lui aveva utilizzato una tecnica recentemente che era stata sviluppata da poco tempo da un'astronoma, la Henrietta Leavitt, e si basava sul fatto che si possono utilizzare delle stelle variabili il cui periodo di variazione è collegato alla loro luminosità assoluta. Allora, se si riesce a vedere delle stelle variabili in galassie o comunque in raggruppamenti stellari, misurando il periodo e conoscendo la luminosità apparente, si può risalire alla distanza di questi oggetti. Vabbè, e Hubble che cosa scopre? Hubble scopre che la galassia di Andromeda, la nebulosa di Andromeda come si chiamava allora, si trova a circa 2,2 milioni di anni luce. In realtà Hubble trovò una distanza che era circa la metà di questa, perché lui aveva utilizzato una calibrazione errata per le stelle variabili, però di fatto una distanza che è ben al di fuori dei confini della nostra galassia. Tenete conto che il diametro della nostra galassia è di circa 100.000 anni luce, quindi se anche Hubble aveva trovato 1 milione di anni luce, voleva dire ben al di fuori della nostra galassia. E in realtà si scopre che altre nebulose anche non sono altro che galassie o universi isola, come venivano anche chiamati all'epoca. Quindi c'è un'espansione delle dimensioni del cosmo, non un'espansione fisica, ma un'espansione della nostra conoscenza di quanto è grande l'universo negli anni 20. E insieme a questa scoperta, ecco, io qui vi ho riportato ancora l'immagine delle altre galassie, di un gruppo di galassie sempre, insieme alla scoperta del fatto che ci sono altre galassie simili alla nostra, che l'universo è molto più grande di quanto si pensasse fino a quel momento, Hubble si rende conto di un altro fatto fondamentale, cioè si rende conto che le galassie si allontanano l'una dall'altra. Lui, insieme a Dumason, un suo collega, misura la velocità di un gruppo di galassie, inizialmente erano relativamente poche, 22 nebulose, e si rende conto che queste 22 nebulose sono tutte in allontanamento dalla nostra galassia. Non solo, sono in allontanamento con una velocità che è proporzionale alla distanza, cioè, come dire, quanto più lontane sono, tanto più rapidamente fuggono dalla nostra galassia. E quello che vi ho riportato qui è il grafico dell'articolo originale del 1929 con cui Hubble appunto pubblica questa sua scoperta. E la relazione tra la velocità e la distanza è molto semplice, cioè la velocità è proporzionale alla distanza. La costante di proporzionalità venne indicata poi con H0 in onore proprio di Hubble, e Hubble stesso fece una stima, una prima stima del valore di H0 e trovò un valore di 500 km al secondo per megaparsec. Vabbè, adesso a parte l'unità di misura, trovò questo valore e vedremo che questo valore è importante perché è collegato in realtà all'età dell'universo. E quindi la cosa fondamentale per l'epoca era che in realtà allora l'universo non è statico, non è vero come pensava Einstein e come si era pensato fino allora, parte forse Edgar Allan Poe e qualcun altro, che l'universo è uniformemente riempito di stelle o di galassie, se vogliamo, che queste sono sostanzialmente inquiete. Le galassie si allontanano l'una dall'altra, l'universo si sta espandendo. E si sta espandendo, tra l'altro, ad una velocità che diventa via via più grande mano a mano che ci allontaniamo dalla nostra galassia. E allora come la mettiamo? Beh, allora intanto voleva dire che forse i modelli di Friedman, quelli in cui c'era l'universo che si espandeva, non erano poi così campati in aria, e che forse in realtà si adattavano molto meglio, anzi sicuramente si adattavano molto meglio a descrivere l'universo reale di quanto non fosse il modello statico di Einstein. E fu proprio questo che portò poi Einstein a dire che la costante cosmologica era stato il più grande errore della sua vita, perché non si era reso conto che di fatto doveva prendere le equazioni della relatività generale così come erano, senza modificarle arbitrariamente aggiungendo questa costante. Beh, intanto cerchiamo di capire un po' meglio cosa vuol dire però che le galassie si allontanano l'una dall'altra, perché la prima idea che ci facciamo è che se tutte le galassie si allontanano dalla nostra, è un po' come dire che allora la nostra si trova al centro dell'universo, quindi riemerge la concezione tolemaica, cioè non è la Terra al centro dell'universo, ma perlomeno c'è la nostra galassia, tutte quante sembrano fuggire da questo centro dove si trova la nostra galassia. Ma in realtà non è così, e ancora una volta possiamo utilizzare l'analogia della sfera che si espande per cercare di capire quello che avviene. Beh, immaginiamo di avere delle galassie, ne ho disegnate tre, A, B, C, sulla superficie del nostro universo, e immaginiamo che il nostro universo appunto si stia espandendo. E se osserviamo le altre galassie, da una qualunque delle galassie che si trova sulla superficie del palloncino, le vedremo tutte allontanarsi dalla galassia su cui ci troviamo. Ma questo semplicemente perché in realtà il palloncino si sta gonfiando e quindi tutti gli oggetti si stanno allontanando l'uno dall'altro. Si stanno allontanando l'uno dall'altro, o meglio, dovremmo dire, è lo spazio stesso che si sta espandendo. E quindi di fatto le distanze degli oggetti aumentano. Non perché gli oggetti si stanno muovendo all'interno dello spazio, ma perché è lo spazio stesso che si sta gonfiando. E questo ha anche un'altra conseguenza. Il fatto che la luce emessa da una galassia, per esempio vedete la galassia A emette luce e questa viene ricevuta dalla galassia C. Mano a mano che la luce viaggia, e siccome la velocità della luce è finita, la luce impiega un certo tempo ad andare da A a C, lo spazio si espande e quindi la lunghezza d'onda della radiazione anche diventa maggiore. Parte ad esempio luce di una certa frequenza corrispondente al giallo e arriva luce rossa. E arriva luce che ha una lunghezza d'onda maggiore. È il cosiddetto redshift cosmologico, cioè uno spostamento verso il rosso di tutta la radiazione emessa dalle galassie che noi possiamo osservare dalla nostra. E questo è quello che avviene su qualunque galassia. Qualunque osservatore posto in un qualunque punto dell'universo vede tutte le altre galassie allontanarsi dalla propria e vede la luce di queste galassie spostata verso il rosso. Lo spostamento a versi rosse è molto importante perché una volta che si conosce H0, misurando lo spostamento verso il rosso, si può risalire alla distanza dell'oggetto. Beh, nel 1932 un altro astronomo, Lemaître, pubblica un articolo in cui riprende sostanzialmente i modelli di Friedman e propone una sua teoria, forse la prima teoria dell'epoca moderna, sulla nascita dell'universo. Nel senso che lui dice: tutto quanto si è generato da un gigantesco atomo primordiale, un atomo primordiale in cui era contenuta tutta la materia e l'energia che oggi ritroviamo nell'universo. Quest'atomo primordiale ad un certo istante è esploso e ha dato luogo ad un universo in espansione con tutto quello che noi osserviamo, stelle, galassie, gas, esseri viventi, tutto quanto ci vogliamo mettere. Lemaître era un abate, era quindi un sacerdote, e quest'idea tra l'altro conciliava l'aspetto scientifico con l'aspetto religioso, con l'aspetto teologico, se vogliamo, perché di fatto introduce una sorta di creazione dell'universo, l'atomo primordiale che ad un certo punto dà origine a tutto. Lemaître amava anche riferirsi al suo atomo primordiale come al luogo cosmico da cui poi era scaturito tutto quanto. E tra l'altro proprio il modello cosmologico di Lemaître che nel 1949 fece nascere il termine Big Bang. In realtà il termine Big Bang fu coniato da Fred Hoyle, che era un accanito oppositore della teoria dell'atomo primordiale e dell'universo in espansione con un'origine in un punto singolare. E a quanto pare lui, proprio in una trasmissione radiofonica, parlando della teoria rivale della sua, poi vedremo qual è la teoria proposta da Fred Hoyle, utilizzò per la prima volta il termine Big Bang. Non l'avesse mai fatto, perché poi divenne famoso a suo dispetto e a tutt'oggi è ancora utilizzato. Naturalmente il modello di Lemaître non è più soltanto un'astrazione matematica, cioè non è più soltanto visto come una soluzione matematica all'equazione di campo di Einstein. Lemaître lo propone proprio come modello fisico in grado di interpretare l'universo che osserviamo. E beh, allora a quel punto anche Einstein cerca di dire la sua, insieme a De Sitter, che aveva già trovato delle soluzioni in espansione, pubblica un lavoro in cui prende le equazioni di De Sitter e trova una soluzione in cui l'universo ha una curvatura nulla, cioè un universo sostanzialmente euclideo, in cui vale la geometria euclidea, che si espande indefinitamente nel tempo, è la curva blu quella che vedete nel grafico, e che ha avuto un'origine così come proponeva anche Lemaître nel passato. Ancora una volta questa origine deve essere vista non come un'origine nel tempo e nello spazio, ma come l'origine stessa dello spazio e del tempo. E tra l'altro nel modello di Einstein De Sitter viene data ovviamente la dipendenza delle dimensioni dell'universo dal tempo, vedete va come t alla 2 terzi, ma una cosa importante è che viene collegato H0, cioè la costante di Hubble, con l'età dell'universo. E in sostanza la costante di Hubble, grosso modo, è il reciproco dell'età dell'universo. Rimane sempre il problema che nel passato c'è questa singolarità, che è qualcosa che fisicamente non si riesce a spiegare, perché singolarità, abbiamo detto, vuol dire energia infinita, vuol dire curvatura infinita, densità infinita, e quindi vuol dire probabilmente che c'è qualcosa che non va non nell'universo, ma qualcosa che non va nelle nostre teorie. Beh, nel 48 tre fisici, Alfred e Gamow, visto che è di origine russa, pubblicano un lavoro fondamentale per la cosmologia moderna. Cioè loro cercano, con le conoscenze di meccanica quantistica e di fisica nucleare che si avevano all'epoca, e estrapolando dai modelli di Einstein de Sitter e di Lemaître i valori di temperatura e di densità negli istanti immediatamente successivi al Big Bang, cercano di calcolare quali elementi possono essere formati a partire dai protoni e dai neutroni, che sono i mattoni fondamentali. E la loro idea è che nelle prime fasi di vita dell'universo, quando le temperature erano intorno ai 10-20 milioni di gradi, si siano formati tutti gli elementi che conosciamo oggi. E questi elementi, secondo loro, si erano formati via via aggregando quelle che sono le particelle che costituiscono il nucleo, protoni e neutroni. In particolare loro dicevano, ma mano a mano che la temperatura scende, i neutroni si uniscono ai protoni e formano via via i nuclei degli elementi più pesanti. E loro riescono anche a calcolare qual è la percentuale di idrogeno e di elio che si deve essere formata, e cercano anche di calcolare la percentuale degli altri elementi. Si scontrano però con una difficoltà, il fatto che non esistono nuclei stabili che abbiano 5 nucleoni o 8 nucleoni. Questo vuol dire che la loro scalinata si ferma all'elio o a qualche elemento, magari il litio più leggero, ma comunque si ferma a nuclei che contengono 4 particelle. Perché? Perché la particella, il nucleo con 5 particelle risulta instabile. In realtà poi successivamente Gamow riprese questo problema, si rese conto che gli elementi più pesanti non venivano sintetizzati nelle prime fasi di vita dell'universo, ma erano sintetizzati nelle stelle, e quindi nelle prime fasi di vita dell'universo si formano gli elementi leggeri e poi successivamente le stelle producono gli elementi via via più pesanti. Beh, nel frattempo i cosmologi, che appunto con i modelli che abbiamo visto precedentemente avevano cominciato a capirci qualcosa su come dovesse essere strutturato l'universo, si imbattono nel problema che avevamo detto prima, cioè se le galassie si allontanano tutte dalla nostra, non può essere che la nostra si trova al centro dell'universo. E in effetti la spiegazione è quella che abbiamo dato prima, cioè è come se tutte le galassie fossero sulla superficie di una sfera, e se la sfera si espande tutte si allontanano l'una dall'altra. E viene, per così dire, enunciato un vero e proprio principio cosmologico che è l'estensione del principio copernicano, cioè si dice su larga scala l'universo deve apparire identico a qualunque osservatore, da qualunque punto esso osservi l'universo. Questo vuol dire ribadire il fatto che non c'è nessun luogo privilegiato, né la Terra, né tantomeno la nostra galassia, né nessun'altra galassia. Ciascuno deve vedere più o meno su grande scala le stesse cose. C'è anche una formulazione ancora più estrema, se vogliamo, di questo principio, che è il cosiddetto principio cosmologico perfetto. E questo principio dice che non solo l'universo deve apparire omogeneo, isotropo, cioè lo stesso da qualunque punto lo si guardi nello spazio, ma deve apparire lo stesso in qualunque istante di tempo lo si guardi, cioè come dire l'universo in realtà è immutabile nel tempo. Ma come? Non abbiamo detto prima che l'universo è in espansione, e se è in espansione come fa a essere immutabile? Beh, proprio per cercare di salvare il principio cosmologico perfetto, Fred Hoyle, colui che aveva coniato il termine Big Bang, insieme ad altri due fisici, Gold e Bondi, propongono una teoria alternativa a quella dell'universo in espansione, quella che poi venne conosciuta come teoria dello stato stazionario o della creazione continua. Loro cosa dicono? Dicono, ma in effetti vale il principio cosmologico perfetto, cioè l'universo non solo è lo stesso da qualunque punto di vista lo si guardi, ma è lo stesso anche al trascorrere del tempo. Questo vuol dire che l'espansione in realtà è un'espansione soltanto apparente. Sì, è vero che le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra, ma le galassie che si allontanano e che quindi a un certo punto scompaiono alla nostra vista sono rimpiazzate da altre galassie che si formano da materia che continuamente si crea negli spazi interstellari. Quindi loro propongono una creazione continua di materia e dicono che questa creazione è dovuta a un particolare campo, il campo C, che dovrebbe generare in continuazione nuovi atomi di idrogeno. Questi atomi poi daranno vita alla materia che noi conosciamo, alle stelle, alle galassie e così via. Beh, naturalmente sembra una cosa che è in netto contrasto con tutta la tradizione scientifica, perché qui si propone di creare qualcosa dal nulla. E Hoyle si difende dicendo: ma guardate che non c'è nulla da scandalizzarsi, perché io sì propongo che si creino questi atomi dal nulla, poco alla volta, e in realtà Alfa, Beta e Gamma e tutti gli altri del Big Bang propongono che tutto quanto sia nato da un atto di creazione avvenuto in un preciso istante nel passato. Quindi guardate che non è che la mia teoria poi sia così poco scientifica rispetto all'altra. E tra l'altro, facendo dei calcoli, loro scoprono che per rendere conto della materia osservata il tasso di creazione di atomi è estremamente basso, all'incirca un atomo di idrogeno ogni 10 miliardi di metri cubo per anno, e quindi sfido chiunque anche oggi a scoprire se effettivamente avvenga o meno una creazione di atomi con questo tasso così basso. Beh, intanto gli avversari, Gamow e gli altri, vanno avanti. E sempre nel 48, un anno veramente mirabilis anche questo per la cosmologia, Gamow pubblica un lavoro in cui dice: guardate che il fatto che nel passato ci sia stato il Big Bang si può capire ancora oggi, perché se c'è stato questo Big Bang, se c'è stata una fase in cui l'universo è stato estremamente compatto, denso e caldo, ancora oggi dovremmo trovare i residui di questa fase estremamente calda. Sotto forma di che cosa? Beh, sotto forma di una radiazione, che cade nel campo delle microonde. E questa radiazione, tra l'altro, deve avere uno spettro che è lo spettro di corpo nero, se vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altra volta, cioè lo spettro di un radiatore perfetto. E Gamow non solo dice ci deve essere questa radiazione, ma fa anche una previsione quantitativa. Dice: questa radiazione deve corrispondere alla temperatura di un corpo nero a 5 gradi Kelvin. 5 gradi Kelvin, tenete conto che lo zero assoluto è meno 273, quindi vuol dire meno 268 gradi centigradi. E la frequenza massima è intorno ai 300 GHz, quindi vuol dire che si può capire, o perlomeno si può cercare questa radiazione, perché puntando i radiotelescopi verso il cielo si può cercare di capire se questa radiazione esiste oppure no. Beh, tenete conto che all'epoca la radioastronomia era ancora alle origini, era in fascio, quindi non era una cosa poi così semplice andare a cercare questa radiazione di fondo, come la chiamava Gamow, questo residuo del Big Bang. E se non che un po' di anni dopo, nel 1965, due tecnici della Bell Telephone Companies lavoravano ad un'antenna, e il loro compito era quello di calibrare questa antenna e di fare in modo da ridurre al minimo tutti i disturbi e le interferenze. E loro lavorano a questa antenna e riducono, riescono a trovare tutta una serie di cause che producono disturbi nell'antenna, se non che c'è un rumore di fondo che assolutamente non riescono a mandare via. C'è un aneddoto curioso: pare che a un certo punto loro siano addirittura armati di scale, siano saliti sull'antenna che vedete alle spalle, piuttosto grande, e abbiano scoperto che dei piccioni avevano fatto il nido all'interno dell'antenna, quindi abbiano sfrattato malamente i piccioni e sono tornati agli strumenti, però di nuovo questo rumore di fondo non era andato via. Beh, in realtà avevano scoperto la famosa radiazione cosmica di fondo. E il bello è che loro non se ne rendono conto, perché sì, si rendono conto che alla fine questa radiazione proviene dallo spazio, ma non avevano letto i lavori di Gamow, non erano assolutamente a conoscenza del fatto che era già stata prevista teoricamente, e in realtà ci vollero altri astronomi che poi, leggendo i lavori di Penzias e Wilson e quelli di Gamow, correlarono le due cose e capirono che effettivamente questi due avevano scoperto la radiazione cosmica di fondo. La temperatura era un po' più bassa rispetto a quella prevista da Gamow, non 5 Kelvin ma circa 2,7, e lo spettro però era esattamente lo spettro di corpo nero. Nel grafico io ho riportato, non sono i dati di Penzias e Wilson, sono dati molto più recenti, La linea rossa è la curva teorica dell'emissione di un corpo nero a 2,728 Kelvin, e invece le barre nere sono i dati sperimentali. Quindi vedete che l'accordo è veramente eccellente. Beh, ma questo cosa voleva dire? Questo voleva dire che tra le due teorie, quella del Big Bang e quella dello stato stazionario, la teoria dello stato stazionario riceveva veramente un duro colpo, perché nella teoria dello stato stazionario non c'era mai stato nel passato un periodo in cui la temperatura dell'universo era estremamente elevata, e quindi non era prevista nessuna radiazione di fondo cosmica. Per cui di fatto, a partire dalla metà degli anni 60 in avanti, la teoria di Hoyle, Gold e Bondi via via venne abbandonata per sempre meno sostenitori, che anche se oggi ancora qualcuno cerca di tenerla in vita, la maggior parte degli astronomi, dei cosmologi e dei fisici decise di appoggiare fermamente la teoria del Big Bang. Beh, torniamo adesso allora al valore H. Vi ho detto prima, il valore H, di fatto, se l'universo è in espansione, se è vera la teoria del Big Bang, è collegato all'età dell'universo. E in che modo? È nel modo che il reciproco di H è sostanzialmente l'età dell'universo. E prendiamo allora il valore che aveva trovato Hubble, il 500 km al secondo per megaparsec. Viene fuori un'età dell'universo di circa 2 miliardi di anni. Tutto c'è che non va? Troppo giovane l'universo di 2 miliardi di anni, perché già all'epoca i geologi sapevano che alcune rocce della Terra hanno un'età che è sicuramente superiore ai 2 miliardi di anni. Il nostro Sole ha un'età che è sicuramente superiore a 2 miliardi di anni. Quindi c'era il paradosso che gli oggetti contenuti nell'universo risultavano più vecchi dell'universo stesso. Ma di fatto la costante di Hubble, dal momento in cui fu introdotta, non fu mai meno costante che nessun'altra costante della fisica, nel senso che, scherzosamente, qualcuno dice che è la costante che varia più rapidamente di qualunque altra. Perché? Perché via via che si facevano osservazioni si scopriva che in realtà il valore di 500 km al secondo per megaparsec, che era troppo alto, e si passò dai 500 fino all'inizio degli anni 70 ad un valore di 50 km al secondo per megaparsec. Questo portava l'età dell'universo intorno ai 20 miliardi di anni, ed era un'età compatibile non solo con le rocce terrestri, non solo con le rocce lunari che nel frattempo erano state riportate dagli astronauti, ma anche con l'età del Sole, con l'età delle stelle e con quella anche degli ammassi di stelle più vecchi che all'epoca si conosceva. E quindi voleva dire che effettivamente 50 era un valore accettabile. All'epoca ci fu tutta una disputa poi intorno al valore di H, perché si crearono due scuole, per una di queste scuole il valore si situava intorno a 50, per l'altra invece intorno a 100, e sembra che poi negli anni 90 la disputa sia stata finalmente risolta con un accordo su una via di mezzo, ma in realtà perché i dati sperimentali sono stati raffinati e il valore è più probabile, quello che abbiamo, appunto 70 km al secondo per megaparsec, che porta l'età dell'universo a circa 14 miliardi di anni, e anche qui è compatibile con gli ammassi globulari più vecchi. Bene, vediamo allora brevemente di tracciare così una storia del Big Bang secondo il modello standard. Il modello standard si sviluppa negli anni 60 e cerca di tener conto non solo di come si espande la struttura dello spazio-tempo, ma anche di come si formano le strutture che noi osserviamo, cioè di come si formano gli atomi, di come si formano poi le stelle, le galassie. Si parte, abbiamo detto, da una singolarità, e sulla singolarità c'è poco da dire. Tempo zero, istante iniziale, la temperatura risulta infinita, la densità infinita, e le leggi fisiche attuali non sono applicabili, quindi qui non possiamo fare altro che metterci un bel punto di domanda. Andiamo un po' più avanti, da un decimillesimo di secondo a un centesimo di secondo, cosa succede? La cosa sorprendente è che si riesca a conoscere meglio cosa accadeva un decimillesimo di secondo dopo il Big Bang che non magari un migliaio di anni fa. Ma tant'è. Beh, in questa epoca si formano in sostanza gli adroni, le particelle che vanno a costituire i nuclei degli atomi. C'è un continuo crearsi e distruggersi di particelle, protoni, antiprotoni, elettroni, antielettroni, che sono in equilibrio termico con i fotoni, quelli che ho indicato con le sferette gialle, e i neutrini. Quindi è un continuo ribollire di particelle che si trovano a temperature, vedete, 10 alla 12, 10 alla 11 Kelvin, 10 alla 12 vuol dire 1000 miliardi di gradi, per cui temperature che sono inimmaginabili anche all'interno del Sole adesso. Si va avanti, l'universo si espande e si raffredda. Si raffredda, questo vuol dire che le particelle più pesanti, protoni e neutroni, diventano stabili e le particelle invece più leggere, come gli elettroni, continuano questo interscambio, questo gioco di creazione e distruzione reciproca con i fotoni. Tra l'altro, alla fine di questa era, che viene chiamata era leptonica perché è dominata in sostanza dall'interazione tra gli elettroni, che sono leptoni, e i fotoni, si viene a stabilire la percentuale di protoni e di neutroni presenti nell'universo, all'incirca 62% di protoni e 38% di neutroni. Questo è importante perché poi saranno proprio queste particelle a costituire i nuclei atomici, quindi il rapporto percentuale tra queste due particelle ci dice quanto elio si può formare rispetto all'idrogeno, perché l'idrogeno è costituito da un solo protone nel nucleo, l'elio invece contiene anche dei neutroni, quindi se c'è il 38% di neutroni vuol dire che più di tanti nuclei di elio in percentuale non si possono formare. E per cui l'universo termina questa fase circa un secondo dopo il Big Bang, con una temperatura che si è leggermente abbassata e con una composizione di protoni e neutroni ben definita. E entriamo in quella che viene chiamata era radioattiva. Perché era radioattiva? Perché a questo punto la componente che domina nell'universo è la radiazione, cioè i fotoni. In questa fase, come vi ho anticipato, si formano i nuclei degli elementi più leggeri, la temperatura sufficientemente scende ad un valore tale da permettere ai nuclei di diventare stabili e quindi si forma l'idrogeno e l'elio primordiali in una percentuale che è 75% di idrogeno e 25% di elio, che è in ottimo accordo con quella che si osserva. E nel frattempo gli elettroni continuano per un po' la loro danza con i fotoni gamma, fino a che l'energia, quindi la temperatura, scende al di sotto di quel valore per cui si possono creare spontaneamente coppie di elettroni e positroni. E quindi diventano stabili anche gli elettroni, per così dire. E a partire da 300.000 anni dopo il Big Bang in avanti, la materia, per così dire, si disaccoppia rispetto alla radiazione, cioè le energie legate alla temperatura dell'universo diventano sufficientemente basse per permettere agli atomi di diventare stabili. Quindi non solo i nuclei, ma adesso anche proprio la struttura atomica diventa stabile, la radiazione non è più sufficientemente energetica per poter ionizzare gli atomi, per poter strappare gli elettroni agli atomi, e quindi si formano gli atomi di idrogeno e di elio, non più soltanto i nuclei, e la radiazione viaggia per conto suo. L'epoca di 300.000 anni dopo il Big Bang è un'epoca fondamentale, perché è proprio in quel momento che viene a crearsi, che viene a disaccoppiarsi la radiazione della materia e a crearsi la radiazione di fondo cosmica, cioè quella prevista da Gamow nel suo articolo, nella sua teoria. E poi, da 300.000 anni in avanti, io qui vi ho indicato fino a 1 milione di anni, inizia la formazione delle prime galassie, ma per adesso ci fermiamo perché vedremo poi più avanti come si pensa si siano formate le galassie. E, ecco, qui c'è una simulazione di come le strutture cosmiche a partire dall'epoca del disaccoppiamento tra la radiazione e la materia si siano aggregate. i vari cubi vanno letti a partire dall'alto, andando verso destra e poi scendendo nella riga sotto, e vedete che da una distribuzione pressoché uniforme si passa ad una distribuzione in cui la materia tende ad aggregarsi. Sono quei famosi ammassi di galassie e superammassi di galassie, per cui la distribuzione non è più così uniforme, ma segue delle strutture gerarchiche che noi possiamo osservare ancora oggi. Il Big Bang rende conto anche del paradosso di Olbers, e in effetti Edgar Allan Poe aveva visto giusto, almeno per una parte, nel senso che come mai il cielo notturno non è luminoso come la superficie del sole? Perché l'universo non esiste da sempre, innanzitutto, quindi vuol dire che soltanto una porzione finita di spazio è accessibile alla nostra osservazione, quindi vuol dire che solo una quantità finita di galassie può inviare la luce fino a noi, e questo fa sì che il cielo non sia uniformemente luminoso come la superficie del sole. E assieme al fatto che l'universo ha un'età finita, contribuisce il fatto che l'universo è in espansione, quindi, come abbiamo detto, la luce che proviene dalle galassie lontane viene shiftata verso il rosso, ma il redshift vuol dire abbassare l'energia della radiazione, e questo vuol dire di fatto che allora anche questo effetto contribuisce all'oscurità del cielo notturno. Tra i due quello che predomina è comunque il fatto che l'età dell'universo è finita, e abbiamo visto prima è intorno ai 14 miliardi di anni. E poi quali altre cose rimangono ancora da spiegare oppure vengono spiegate dal modello del Big Bang? Una cosa che il modello standard Big Bang negli anni 60 e negli anni 70 non era in grado di spiegare era come mai, una volta terminata la prima era, l'era adronica, quella in cui si formano in sostanza i protoni e i neutroni, come mai l'universo emerge costituito essenzialmente da materia. Nella conferenza scorsa abbiamo accennato al fatto che in realtà per ogni particella c'è una sua immagine speculare, un'antiparticella, quindi per ogni protone c'è una sua controparte, l'antiprotone e il protone a carica positiva, l'antiprotone a carica negativa, e così per gli elettroni, ogni elettrone ha la sua controimmagine. E tutte le volte che dall'energia si crea materia, si crea un'uguale quantità di materia e di antimateria. Quindi il problema è, ma se all'epoca della creazione degli adroni i protoni e gli antiprotoni si creano in quantità uguale, siccome quando un protone incontra il suo antigemello, per così dire, entrambi si trasformano in energia, com'è possibile che oggi invece osserviamo il nostro universo costituito essenzialmente da materia? Ma le risposte possibili sono diverse, e una di queste è: ma in realtà il nostro universo non è costituito solo da materia, ci sono delle galassie che sono fatte da antiprotoni, da antiatomi, da antimateria, e quindi in realtà non è vero, l'universo è fatto in ugual parte di materia e di antimateria. E il problema però è tutte le volte che queste due si incontrano si trasformano in energia. E chi è che le tiene separate? Come mai allora, se l'universo è fatto per metà di materia e per metà di antimateria, noi non osserviamo delle esplosioni immani nelle regioni dove queste due vengono a contatto? Quindi sì, questo può dare un'interpretazione del fatto che in realtà non c'è nessuno squilibrio, ma non spiega come mai non si osservino poi queste emissioni di energia così elevate, o perlomeno non spiega chi poi tenga separate materia e antimateria. Un'altra possibilità invece arriva dalla fisica delle particelle elementari, della meccanica quantistica. Il fisico russo Sakharov pubblica degli articoli in cui dice: guardate che in realtà la natura non si comporta poi in maniera così simmetrica. Tutte le volte che l'energia si trasforma in materia c'è un leggerissimo squilibrio, c'è una leggerissima asimmetria. E che tipo di asimmetria? Nel senso che ogni 10 miliardi di coppie particella-antiparticella che si formano c'è una particella in più, quindi è come dire ogni 10 miliardi di antiprotoni si formano 10 miliardi e un protone. E allora cosa accade? Accade che nell'era adronica, quando la materia è in continuo equilibrio con la radiazione, quindi ci sono queste continue trasformazioni, in effetti tutte le volte che un fotone si trasforma in una coppia protone-antiprotone, c'è ogni 10 miliardi un protone in più. E quando la temperatura scende a un valore tale per cui questa creazione non è più possibile, dall'annichilazione emerge un residuo di materia, un eccesso di materia. Per cui la spiegazione di Sakharov è: guardate che tutta la materia di cui siamo fatti noi, la Terra, il Sole, la nostra galassia, tutte le altre galassie, non è altro che quel residuo, quel protone in più ogni 10 miliardi di antiprotoni che si sono formati nell'era adronica. E poi ci sono anche altri problemi in realtà. Uno di questi problemi viene messo in evidenza verso la metà degli anni 60 da Misner ed è conosciuto come problema dell'orizzonte. Torniamo all'immagine iniziale. Beh, adesso vi posso dire di cosa si tratta. Si tratta dell'immagine su tutto la volta celeste della radiazione di fondo cosmica. Allora, quelle chiazze che vedete blu, verdi, rosse, gialle, non sono altro che un'indicazione di quali sono le differenze di temperatura nella radiazione di fondo cosmica. Ma come, non doveva essere uniforme? Beh sì, sostanzialmente è uniforme, perché le differenze sono di circa una parte su 100.000, però ci sono alcune zone leggermente a temperatura maggiore e altre zone a temperatura leggermente inferiore. Allora, con i satelliti, ad esempio WMAP, è possibile misurare queste differenze in maniera piuttosto precisa e costruire una mappa di queste differenze di temperatura nella radiazione di fondo cosmica. E cosa si scopre? Beh, si scopre naturalmente che la radiazione in realtà è molto uniforme nonostante queste piccole differenze. E quindi, per esempio, se prendiamo la regione A e la confrontiamo con la regione B, sostanzialmente queste si trovano alla stessa temperatura. E dove sta il problema? Il problema, come mise in evidenza Misner nel 66, è che le regioni A e B sono ad una distanza tale per cui, nonostante tutto il tempo trascorso dall'inizio del Big Bang, non hanno avuto modo di venire a contatto l'una con l'altra né di trasmettersi informazioni. Quindi è come dire che io ho due regioni dell'universo che non sono mai parlate tra di loro e hanno esattamente la stessa temperatura. Se volessimo fare un parallelo, è come prendere due persone, metterle in due stanze isolate, una a New York e una qua a Milano, e queste due persone scrivono esattamente la stessa frase su un foglio. Allora, o dobbiamo pensare che sia stata una coincidenza, oppure pensiamo che c'è stata una qualche comunicazione tra di loro, magari anche telepatica, però qualche messaggio se lo sono scambiato. E quindi negli anni 60 nasce questo problema dell'orizzonte, cioè come fanno regioni che non si sono mai parlate ad avere la stessa temperatura. Un altro problema che nasce sempre, o perlomeno di cui ci si rende conto negli anni 60, è che l'universo sostanzialmente ha una geometria euclidea, è piatto. E come si fa a sapere che l'universo ha una geometria euclidea? Beh, bisogna vedere quanta materia e energia c'è nell'universo rispetto alla densità critica necessaria a evitare che l'universo si espanda per sempre. Beh, facendo delle misure si trova che questa densità è compresa all'incirca fra un decimo e 10 volte la densità critica. Questo è come dire che non sappiamo se l'universo continuerà ad espandersi per sempre oppure ad un certo punto tornerà a contrarsi. Però il punto è che questo rapporto, cioè il rapporto tra la densità e la densità critica, varia col tempo. E in particolare, se all'inizio, cioè pochi istanti dopo il Big Bang, questo rapporto era anche solo leggermente più grande di 1, cioè vuol dire che c'era più materia rispetto a quella necessaria a chiudere l'universo, nel tempo questo rapporto dovrebbe crescere. Se invece era leggermente inferiore a 1, nel tempo questo rapporto dovrebbe continuare a diminuire. Allora, il fatto che oggi noi osserviamo un valore che è compreso all'incirca tra 0,1 e 10 vuol dire che pochi istanti dopo il Big Bang, omega, cioè questo rapporto, doveva essere compreso fra 1 meno 10 alla meno 60 e 1 più 10 alla meno 60, cioè vuol dire che doveva essere talmente vicino a 1 che a tutt'oggi omega risulta la grandezza fisica conosciuta con maggior precisione rispetto a qualunque altra. Cioè, come dire che conosciamo omega facendo misurazioni oggi come doveva essere all'epoca del, ad esempio del, dell'era adronica, con una precisione assolutamente strabiliante. E tutto questo è estremamente strano, perché fra tutti i possibili valori di omega, come mai è venuto fuori proprio quello relativo ad un universo piatto, cioè quello relativo ad una situazione in cui la geometria è la geometria euclidea? E questo era un altro problema che negli anni 60 e 70 affliggeva, per così dire, il modello del Big Bang così come era stato sviluppato. All'inizio degli anni 80, nell'81, un fisico americano, Alan Guth, pubblica un articolo in cui propone una soluzione non solo per il problema della piattezza dell'universo, ma anche per il problema dell'orizzonte, cioè come mai regioni distanti hanno la stessa temperatura. E lui in sostanza dice: guardate che in passato vuol dire ad un tempo estremamente vicino all'istante zero, l'universo ha attraversato una fase di crescita rapidissima, una crescita esponenziale, tant'è che lui dà il termine di fase inflattiva, di inflazione a questa crescita così rapida. E in questa crescita così rapida l'universo raddoppiava di dimensioni ogni 10 alla meno 34 secondi circa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dall'istante di tempo corrispondente circa 10 alla meno 36 secondi fino a 10 alla meno 32 secondi l'universo si è gonfiato in maniera incredibile. Quanto? È di un fattore che è circa 10 alla 30. 10 alla 30, immaginate che 10 alla 9 vuol dire un miliardo, 10 alla 10 vuol dire 10 miliardi, 10 alla 11 vuol dire 100 miliardi, 10 alla 12 vuol dire 1000 miliardi, e andate avanti fino a 30 e vi renderete conto di quanti miliardi di miliardi di miliardi di volte si è gonfiato il nostro universo. E ma perché è necessaria questa cosa qua? Come mai questo risolve il problema della piattezza dell'universo e il problema anche dell'orizzonte? Beh, perché se l'universo si è gonfiato così rapidamente, vuol dire che regioni che inizialmente erano vicine e quindi potevano scambiarsi informazioni, per cui potevano termalizzarsi, come si dice, cioè potevano avere la stessa temperatura, a seguito di queste espansioni sono venute a trovare molto lontane l'una dall'altra e oggi non sono più in grado di parlarsi, ma all'epoca invece erano sufficientemente vicine. Inoltre questo vuol dire anche che l'universo che noi osserviamo è solo una piccola porzione dell'universo che è emerso dalla fase di inflazione. Io qui l'ho indicato nella figura, vedete, con quel cerchio blu. E allora, ancora una volta, dobbiamo distinguere tra universo osservabile, quello che noi possiamo vedere e che ha un certo raggio R, e universo nella sua totalità, che invece è molto più esteso e il cui raggio non corrisponde certo con il raggio R delle nostre osservazioni. Ma che cosa ha determinato l'inflazione? Perché, vabbè, un conto è dire: guardate che matematicamente, se ammettiamo che l'universo abbia subito questa fase di espansione esponenziale, allora si riesce a interpretare questo. Va bene, ma non è detto che la soluzione matematica poi sia anche una soluzione fisica. Che cosa avrebbe fornito l'energia per questa espansione così rapida? E Guth, insieme ad altri fisici, si rifà ancora una volta alla meccanica quantistica e alle teorie di campo sulle particelle elementari. E qui la spiegazione è un po' tecnica, però sostanzialmente l'idea è che inizialmente l'universo si trovava in uno stato che era uno stato in cui non c'era materia né energia, uno stato di vuoto, uno stato estremamente simmetrico, uno stato che però aveva un contenuto energetico molto elevato, e questo contenuto energetico poteva essere reso disponibile a patto che l'universo stesso eseguisse una transizione di fase, cioè passasse da uno stato estremamente simmetrico ad uno stato meno simmetrico ma energeticamente più favorevole. Una volta avvenuta questa transizione di fase, tutta l'immensa energia disponibile nello stato simmetrico veniva a rendersi disponibile per spingere appunto l'universo in questa fase di espansione così rapida. Per cui l'idea è: così come quando l'acqua passa dallo stato liquido appunto allo stato solido, quindi da acqua a ghiaccio, si rende disponibile una certa quantità di energia, e nello stesso tempo l'acqua passa da una fase più simmetrica ad una fase meno simmetrica, l'universo avrebbe fatto qualcosa di simile. Passando dallo stato di vuoto altamente simmetrico ma instabile, sarebbe passato ad uno stato invece più stabile ma non simmetrico. E tra le altre cose, questa rottura di simmetria avrebbe determinato anche la differenziazione delle forze che oggi conosciamo in natura, cioè la forza di gravità, la forza nucleare forte, quella debole e quella elettromagnetica. E veniamo a epoche più vicine alla nostra. Negli anni 70 gli astronomi si rendono conto di un fatto abbastanza strano, cioè si rendono conto che andando a vedere qual è la materia sotto forma di stelle, quindi la materia luminosa, e andando a confrontare i dati in loro possesso con i dati relativi invece agli effetti gravitazionali prodotti dalla materia, c'era qualcosa che non quadrava. Cioè era come se la materia luminosa, quella visibile sotto forma di stelle e di galassie, non fosse sufficiente a spiegare gli effetti gravitazionali che si osservavano in alcune circostanze. Per esempio, io qui vi ho riportato un'immagine di un ammasso di galassie, che è l'ammasso Ballet, in cui la zona in rosso evidenzia la distribuzione di materia ordinaria, e questa materia è rilevabile dall'emissione X, per cui questa materia emette raggi X, per cui in realtà è materia luminosa non a livello di radiazione visibile ma a livello di raggi X, ma luminosa comunque. Se invece si va a calcolare qual è la forza di gravità che agisce sulle diverse galassie e da questa si cerca di capire com'è distribuita la materia all'interno di questo ammasso, si trova che c'è della materia che non coincide con quella luminosa ed è indicata con quell'alone bluastro violetto. Questa materia non è visibile perché non emette né luce né altro tipo di radiazione, quindi prende il nome di materia oscura proprio perché non emette non solo luce ma non emette nessun tipo di radiazione. Sempre negli anni 70 ci si rende conto anche di altre cose, per esempio osservando la velocità di rotazione delle stelle in una galassia ci si rende conto che rispetto alla materia visibile la curva di rotazione delle stelle intorno alla galassia si mantiene su valori elevati anche a distanze molto grandi dal centro galattico. Questo vuol dire che nelle galassie c'è molta più materia di quella che osserviamo, e allora vuol dire che appunto c'è della materia non luminosa, materia oscura, che contribuisce alla massa dell'universo, agli effetti della forza di gravità, ma di cui non sappiamo molto altro, cioè non sappiamo di cosa sia costituita. Alcuni possibili candidati sono pianeti oppure asteroidi molto piccoli, quindi non facilmente rilevabili, oppure stelle che hanno già esaurito il loro combustibile nucleare, o altre che invece sono talmente piccole da non riuscire ad innescare reazioni nucleari e quindi da non riuscire a diventare luminose. Oppure potrebbero essere anche stelle di neutroni, cioè residui di stelle che hanno terminato il loro ciclo vitale, o addirittura buchi neri. O dall'altra parte ci sono ipotesi più esotiche. Parti neutrini, che sono particelle che già conosciamo, potrebbero esserci altre particelle, le cosiddette WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, oppure le cosiddette stringhe cosmiche, da distinguere rispetto però alla teoria delle superstringhe. E qualcuno propone invece che in realtà si debba modificare la legge di gravitazione, perciò ci deve essere qualche termine correttivo che tenga conto di questa materia oscura. Come se non bastasse la materia oscura, sempre negli anni 90, da osservazioni condotte su alcune supernove, si fa un'altra scoperta abbastanza sorprendente. Beh, intanto le supernove, penso lo sappiate, sono stelle di grande massa che sono arrivate alla fine del loro ciclo di bruciamento del combustibile nucleare, non avendo più combustibile da bruciare, collassano su se stesse in un tempo di qualche frazione di secondo, e questo collasso genera un'onda d'urto che distrugge la maggior parte della stella. Qui nella fotografia ci sono i resti della famosa supernova del 1054 e queste stelle, al di là del fatto che sono arrivate alla fine del loro ciclo vitale, al di là del fatto che sono molto interessanti perché permettono agli astrofisici di testare i loro modelli di struttura stellare, e oltretutto sono anche quegli oggetti che poi immettono nello spazio gli elementi pesanti che non si sono formati all'origine dell'universo, e tra cui il carbonio e gli altri elementi che sono alla base della chimica della vita, sono anche utili come candele standard, cioè come indicatori di distanza. Cioè, in altre parole, si sa qual è la luminosità delle supernove. Quindi se si osservano supernove in altre galassie, conoscendo la loro luminosità assoluta e misurando la luminosità del parente, si può risalire alla distanza delle galassie. Beh, questo è un lavoro che diversi astronomi fanno oramai da anni, da decenni. Solo che negli anni 90 ci si rende conto che, confrontando le distanze di alcune galassie misurate con le supernove rispetto alla loro velocità di recessione, cioè con il redshift cosmologico, ci si rese conto piano piano che la velocità di espansione dell'universo non è rimasta sempre la stessa nel tempo. Questo vuol dire che quando si osservano galassie molto lontane, si osservano anche galassie che sono indietro nel tempo. Se osserviamo una galassia distante 20 milioni di anni luce, la vediamo ovviamente come era 20 milioni di anni fa. Se osserviamo una galassia distante 1 miliardo di anni luce, la vediamo come era 1 miliardo di anni fa, e così via. Beh, allora si scoprì che le galassie che erano più distanti, quindi più indietro nel tempo, avevano una velocità che non era compatibile con un'espansione uniforme, era compatibile con un'espansione invece accelerata. È come dire che mano a mano che l'universo va avanti, accelera sempre di più la sua espansione. E tutto questo che cosa comporta? Comporta che c'è qualcosa, oltre alla forza di gravità, che regola l'espansione dell'universo. E siccome sembra proprio che l'universo stia accelerando, vuol dire che c'è qualcosa che sta spingendo via le galassie l'una dall'altra, con una velocità sempre maggiore. È come se ci fosse una pressione che tende a far gonfiare l'universo sempre di più e con velocità sempre più alta. E guarda caso risorge dalle proprie ceneri la costante cosmologica. Dal punto di vista matematico, se si introducono nelle equazioni di campo di Einstein, se si introduce di nuovo la costante cosmologica, si ritrova un universo che deve accelerare nel tempo. Quindi quello che era stato il più grande errore della sua vita potrebbe rivelarsi in realtà la più grande intuizione della sua vita, nel senso che oggi forse dobbiamo ripescare la costante cosmologica per rendere conto di queste osservazioni. Ma questo ovviamente dal punto di vista matematico, e dal punto di vista fisico, chi o che cosa è responsabile di questa accelerazione? Beh, i candidati possibili sono diversi, io qui ve ne indico due. Una possibilità è la cosiddetta energia del vuoto. Abbiamo visto nell'incontro scorso che dal punto di vista della meccanica quantistica il vuoto ha una struttura piuttosto complessa, perché per il principio di indeterminazione di Heisenberg pullula in continuazione di particelle virtuali che si creano e si distruggono, e quindi vuol dire che il vuoto ha una sua energia, e questa energia determina una forza repulsiva che è in grado di accelerare le galassie mano a mano che l'universo si espande. Il problema qual è? Il problema è che, facendo un po' i calcoli con le teorie attuali, c'è un errore più o meno di circa 10 alla 120, cioè vuol dire che i calcoli sono errati di 120 ordini di grandezza. Non tento neanche di di cercare di capire quanto sia grande 10 alla 120, che è un valore spaventosamente alto. Un altro candidato è la cosiddetta quintessenza. La quintessenza è qualcosa che rievoca, come dire, più che altro teorie filosofiche o mistiche più che scientifiche, ma questa quintessenza, sempre riferendoci alle teorie quantistiche, dovrebbe essere un campo di forze, un campo di forze che, interagendo con le particelle all'interno dell'universo, determina questa accelerazione della materia stessa. Siamo naturalmente nella speculazione teorica, perché nessuno è ancora riuscito a mettere alla prova queste idee in maniera sufficientemente convincente. Da un lato abbiamo l'energia del vuoto, che però sbaglia solo di 10 alla 120 il valore della forza di repulsione, e dall'altro lato abbiamo questo campo energetico, questa quintessenza, che però non ha riscontro ancora dal punto di vista sperimentale. Ma torniamo un po' a cose più facilmente controllabili. Beh, se oltre alla materia luminosa c'è anche la materia oscura, e c'è anche l'energia oscura a questo punto, cioè l'energia responsabile di questa accelerazione delle galassie, e ciascuno di questi soggetti contribuisce in qualche modo alla densità energetica dell'universo. E in che modo? Beh, si scopre che in realtà la materia luminosa, quella che noi siamo abituati a considerare come l'unica componente dell'universo, in realtà ci fa una ben misera figura, cioè contribuisce ben poco, solo ad una piccola frazione della densità necessaria a chiudere l'universo. La maggior parte è determinata dalla materia oscura e dall'energia oscura. Addirittura, vedete, in questo grafico a torta, secondo alcuni calcoli, circa il 70% della densità di energia necessaria a far sì che l'universo sia un universo piatto dovrebbe essere legata all'energia oscura. Un 20-25%, 23%, secondo le stime, è legata invece alla dark matter, cioè alla materia oscura, e il resto alle stelle, ai pianeti, al gas interstellare, tutto quello che vediamo, per cui veramente poco. E finalmente, per la gioia di qualcuno, veniamo alla teoria delle superstringhe. Io qui adesso vi accennerò soltanto un'idea. Il punto è che abbiamo indagato a ritroso nel tempo quello che successe nei primi istanti di vita dell'universo, ma siamo partiti da un decimillesimo di secondo dopo il Big Bang. E cosa è successo prima? Si può arrivare ad indagare quello che è accaduto? E l'altra volta abbiamo detto che si potrebbe, a patto però di riuscire a mettere d'accordo relatività generale e meccanica quantistica, o almeno trovare una teoria che le sostituisca entrambe e che ci dia una descrizione adeguata dello spazio-tempo a energie estremamente elevate. Un'idea molto promettente, che già da diversi anni si sta sviluppando, è la cosiddetta teoria delle stringhe, oggi conosciuta in realtà come teoria delle superstringhe. L'idea è quella che i costituenti fondamentali, i mattoni fondamentali dell'universo, non siano particelle puntiformi, ma siano delle piccole corde in grado di vibrare. Tutte le particelle che osserviamo non sono altro che stati vibrazionali di una stessa corda, di una stessa stringa. Man mano che gli stati vibrazionali aumentano come energia, aumenta la massa della particella corrispondente. Il problema è che per riuscire ad avere risultati consistenti, affinché la teoria delle superstringhe sia coerente, occorre introdurre delle dimensioni aggiuntive nello spazio-tempo, fino ad arrivare in alcune versioni ad un totale di 11 ed in altre addirittura ad un totale di 26 dimensioni, una per il tempo e le altre 10 per lo spazio. A parte la difficoltà di immaginarsi non solo 4 ma più addirittura 11 dimensioni dello spazio-tempo, e uno dice, vabbè, ma Einstein diceva lo spazio-tempo è quadridimensionale, ma perlomeno le tre dimensioni dello spazio le percepiamo, e anche lo scorrere del tempo lo percepiamo, ma qui le altre 7 dimensioni dove sono finite? l'idea della teoria della superstring è che le altre dimensioni siano strettamente arrotolate su se stesse e che quindi non siano indagabili, non siano percepibili, non siano visibili, come prendere un foglio di carta, rotolarlo e farne un sigaro molto molto sottile. E se lo vediamo da una certa distanza, questo oggetto non ci sembrerà più un foglio, cioè una superficie bidimensionale, ma ci sembrerà un oggetto monodimensionale. Allora, se delle 11 dimensioni ne prendiamo 7 e le arrotoliamo strettamente su se stesse, che strettamente vuol dire su distanze molto più piccole, non solo dei nuclei atomici, ma anche delle particelle elementari, delle dimensioni di un protone, ad esempio, vuol dire che non ce ne accorgiamo semplicemente perché queste dimensioni sono troppo piccole. In effetti vi sono 5 versioni della teoria delle stringhe, ma sembra che queste 5 versioni non siano altro che aspetti diversi di una stessa teoria, che è chiamata M-teoria. Tra l'altro, già da tempo ormai si è passati dalle semplici stringhe, cioè da corde monodimensionali, alle cosiddette brane, D-brane, cioè invece di considerare delle stringhe si considerano delle superfici o ipersuperfici che vibrano e contribuiscono con le loro vibrazioni a creare le particelle elementari. E tutta questa complicazione per che cosa? Beh, per cercare ancora una volta di mettere d'accordo relatività generale e meccanica quantistica. Se effettivamente questo matrimonio avrà successo, si farà, e se lo si farà stando alle regole della teoria delle stringhe, allora forse potremo capire qualcosa su quello che avvenne nell'universo all'epoca di Planck, cioè ad un tempo pari a 10 alla meno 43 secondi, a distanze pari a 10 alla meno 35 metri. L'altra volta vi ho fatto vedere un'immagine simile a questa, in cui mano a mano che si ingrandisce, si va a zoomare sulla struttura dello spazio-tempo, lo spazio-tempo non è più qualcosa di continuo, ma diventa una specie di schiuma ribollente. La teoria delle superstringhe riesce forse a descrivere questa struttura. Qui è raffigurato, c'è un'animazione in cui vedete quel reticolo giallo che costituisce, per così dire, il reticolo ordinario dello spazio-tempo, e in ciascun punto di questo reticolo ideale ci sono quelle dimensioni avvoltolate su se stesse. Per curiosità, questi oggetti, questa specie di amebe o meduse che vedete muoversi, sono degli spazi matematici particolari, si chiamano spazi di Calabi-Yau, promettono grandi cose, cioè promettono effettivamente di riuscire a capire che cosa è successo in quella frazione di tempo estremamente piccola subito dopo il Big Bang. E riassumendo, abbiamo una cronologia che va appunto dall'istante 0 fino a 10 alla meno 43 secondi, dove ancora oggi non ci capiamo quasi nulla. Forse la teoria delle superstringhe potrà dirci qualcosa, o altre teorie come quella dei twistori o quella della gravità loop o quant'altro volete voi. Da 10 alla meno 43 secondi a 10 alla meno 35 qualcosina si capisce, perché lì dovrebbe essere il periodo della grande unificazione delle diverse forze fondamentali, e lì si sono venuti a creare i costituenti fondamentali della materia, i quark, gli adroni e poi i elettroni. Andando ancora avanti, è storia che abbiamo già visto, cioè dalla formazione dei nuclei atomici alla formazione poi degli atomi, via via fino alla formazione delle galassie come strutture gerarchiche. E per il futuro torniamo un po' al passato, nel senso torniamo ai modelli di Friedman, ai modelli di Einstein e Sitter. L'universo continuerà ad espandersi per sempre o un bel giorno comincerà a rincontrarsi e fino a che tutto quanto non terminerà nel cosiddetto Big Crunch? E poi, se effettivamente dovesse esserci questo Big Crunch, ci sarà un rimbalzo, rinascerà un nuovo universo dalle proprie ceneri o tutto terminerà in quel punto? Non lo sappiamo, francamente non lo sappiamo, nel senso che omega, il parametro omega sembra proprio sul confine, sembra molto vicino a 1, e quindi siamo esattamente in una situazione in cui l'universo dovrebbe continuare ad espandersi per sempre, rallentando, con una velocità che invece, stando a questi modelli, dovrebbe diminuire sempre più, ma abbiamo scoperto che invece l'universo sta accelerando, e allora se sta accelerando vuol dire che sicuramente è ben difficile che possa tornare a contrarsi. E per cui il futuro rimane ancora qualcosa di estremamente aperto dal punto di vista delle possibili previsioni. Ci sono tutta una serie di ipotesi, di teorie che addirittura arrivano a prevedere il decadimento anche delle particelle elementari che oggi consideriamo stabili, per cui il decadimento del protone, e quindi alla fine tutto quanto diventerà un mare di radiazione via via sempre più diluita man mano che l'espansione procede, e si arriverà a una sorta di morte termica come già l'aveva vista Boltzmann. In effetti credo sia veramente presto per poter dire qualcosa con certezza, anche perché tutte queste estrapolazioni sono fatte ancora una volta utilizzando la meccanica quantistica e la relatività generale, ma queste due teorie non sono sicuramente le teorie ultime della natura. E quindi per finire siamo partiti dalla radiazione di fondo cosmica, da questa si sono formate le galassie, e poi naturalmente le galassie contengono centinaia di miliardi di stelle che tutt'oggi si stanno formando, e intorno ad una di queste stelle c'è la nostra casa. Io mi fermo qui.